Giuseppe Ruta, buonasera.
Buonasera.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Grazie. Parole per condividere il libro intitolato Accendi e Illumina, percorso spirituale con i cinque sensi. Il libro è pubblicato dalla casa editrice Edizioni San Pino. Leggo nel risvolto di copertina che Giuseppe Ruta è dottore in teologia catechetica. Qui siamo nel percorso difficile. Sì. Tant'è vero che la parola catechetica in questo risvolto compare più volte, quindi mi fermo subito. Che cosa sarebbe la teologia catechetica?
È quella riflessione che guardando alla parola di Dio, questa parola rivolta agli uomini, intende farla risuonare nel cuore delle persone, perché sia parola di vita, parola che parli al vissuto, quelli che sono i problemi, i grandi perché della vita, quella che è la sensibilità proprio dell'umanità. E quindi sì, la catechetica riflette sulla catechesi, quelle forme di comunicazione della parola di Dio che intendono educare l'uomo a essere sensibile ai segni della presenza di Dio nella storia dell'umanità, ma anche nella vita di ciascuno di noi.
E attualmente lei insegna per l'appunto catechetica nella facoltà di scienze dell'educazione all'Università Salesiana di Roma, dove insegna per l'appunto catechetica fondamentale. Ecco, qui mi devo fermare un'altra volta, brevemente, lo so che è molto difficile. La catechetica fondamentale, cosa sarà mai?
Beh, è una disciplina, una scienza che studia quelli che sono i fondamenti della comunicazione della fede, della educazione della fede, quindi come interpretare oggi la parola di Dio rivolta agli uomini, perché gli uomini possono trovare un senso nella propria esistenza, possono dare valore alle cose che valgono di più rispetto a quelle che valgono di meno, quindi dare priorità alle cose più importanti, e certamente sono le relazioni, sono quei legami che valgono di più delle cose che possiamo possedere.
Lei è sacerdote salesiano, Giuseppe Ruta, sì. In questo libro, tra l'altro, vorrei ricordare che la prefazione è a cura, una prefazione importante, di Calogero Lapiana, che è vicario del cardinale arciprete per il capitolo Vaticano. E certo che ci sono tutte queste definizioni e io la fermerei ogni volta per chiarire, ma adesso andiamo a chiarire accendendo e illuminando, perché non è sempre detto che uno accende e poi tutto si illumini. E il percorso è abbastanza complesso. Perché ha avuto la necessità di scrivere questo libro dedicato proprio a questo percorso spirituale, partendo proprio da questo titolo evocativo del Veni Creator, accendi e illumina i nostri sensi?
Beh, già prima della pandemia in qualche modo ero stato stimolato dal vedere come i cinque sensi possono essere coinvolti nell'esperienza di fede. Perché purtroppo veniamo da una cultura che è quella illuministica, dove si privilegia il pensiero astratto, la ragione, la dea ragione, un po' sminuendo quelli che sono i valori e anche proprio le funzioni della sensibilità umana. È chiaro che nella cultura di oggi un po' i sensi hanno preso il sopravvento rispetto alla ragione, le emozioni valgono più delle ragioni della mente, per cui c'è bisogno di ricreare un equilibrio tra quelli che sono i cinque sensi con quella che è la integralità dell'essere umano, che pensa, però che anche sente, che avverte. E quindi ero stato stimolato così di rintracciare sia nella Bibbia sia nella tradizione della Chiesa quelli che potevano essere gli elementi di riflessione per l'uomo di oggi relativo ai cinque sensi, quindi alla vista, all'ascolto, al tatto, all'odorato e anche
Ma parlando di spiritualità, Giuseppe Ruta, qual è il senso che è meno utilizzato? Vale a dire, quello su cui noi non pensiamo mai quando pensiamo alla parola spiritualità?
Sono i sensi minori. Praticamente il tatto, il gusto e l'olfatto sono i tre sensi che noi già nella vita quotidiana sottovalutiamo perché c'è una ipertrofia del vedere, si ascolta poco, si pretende di essere ascoltati, ma i tre sensi che sono meno utilizzati, meno valorizzati, sono proprio i tre che ho nominato.
E dunque siamo analfabeti emozionali, come dice José Tolentino Mendoza nel suo libro La mistica dell'istante. E mi ha fatto molto piacere incontrare questo libro perché è uno dei libri su cui ogni tanto si ritorna. Tra l'altro abbiamo avuto ospite proprio recentemente Tolentino Mendoza, non propriamente lui, chiedo scusa, ma la traduttrice del libro di poesie pubblicato dalla casa editrice Kikaion. Ed è un libro straordinario, La mistica dell'istante, tant'è vero che lei
Lo cito
sovente,
abbondantemente,
sovente
sì.
lo cita. E come mai
Sì.
questo libro l'ha segnata così tanto, Giuseppe Ruta?
Nel dialogo che io avevo con Monsignor Lapiana, che sono una vecchia conoscenza, no? Tante volte ci scambiamo un po' i pareri sui libri che leggiamo. È stato lui a mettermi in contatto. Dice: "Guarda, c'è questo volume, dai uno sguardo, guarda." Ed è caduto proprio a pennello perché proprio si è incrociato con tutti i materiali che io avevo raccolto sia nella Sacra Scrittura, sia nei padri della Chiesa, sia negli scrittori cristiani. Avevo trovato tanti riferimenti, ma proprio la riflessione del Cardinal Mendoza proprio è stato un colpo di fulmine, no? Nella riflessione e in quello che io ho cercato di mettere insieme e elaborare in questo libro, sì, in questo percorso che propongo agli altri. Un percorso che ho fatto insieme a tante persone, perché poi predicando gli esercizi spirituali, i ritiri, ho avuto più volte modo, ecco, di proporre queste riflessioni. È vero che sono state molto efficaci, soprattutto nel periodo della pandemia, in questo periodo post-pandemico, perché guarda caso, proprio uno dei sintomi del Covid era quello di perdere il gusto, no? Di non sentire più il gusto dei cibi e di non percepire più gli odori, i profumi. Per cui è un recupero proprio della sensibilità umana a 360 gradi, quello che io auspicherei in me e negli altri, nelle persone che incontro.
Una delle parole che rincontriamo spesso in questo libro, ed è una parola molto bella, è la parola risonanza. Ed è una parola che non dico esige, ma forse attende una consonanza, perché è da lì poi che tutto parte, no? Non è che tutti quanti dobbiamo essere d'accordo, ma se c'è una consonanza di intenti e di confronto, anche la spiritualità si accende in modo diverso.
Sì, certamente. Non è una riflessione solitaria, solipsistica, no? Ma è certamente dialogica. Quindi questo sintonizzarsi con l'altro, con le cose, con il mondo, con l'altro, con la maiuscola che ha il suo modo di rivelarsi, di sintonizzarsi con la nostra umanità in modo così delicato, tante volte così soffice come la brezza di Elia, che non riusciamo magari a cogliere. Quindi c'è bisogno proprio di un po' tranquillizzarsi, no? Di ritrovare quella pace perché possa avvenire questo contatto. Contatto con gli altri, contatto con l'altro e poi con il mondo, che noi abitiamo.
E forse il contatto più grande è proprio quello dell'udito, no? Senza nulla togliere agli altri sensi. Perché la fede, come altre cose, passa, la spiritualità passano attraverso l'udito, no? La scena di Gabriele, dell'Arcangelo Gabriele, della Madonna, è una scena di straordinario ascolto, perché l'ascolto lì è stato importante. Ma tornando ancora indietro nel tempo, andando indietro nel tempo, la parola ascolto è una parola importante. Shema Israel è una parola, è una, è una, È una definizione fondante. Perché?
Beh, perché intanto anche Paolo diceva che la fede dipende dall'ascolto, cioè quando io rispondo è perché ho sentito una chiamata, cioè c'è un primato nella nostra vita che non è la risposta che noi diamo, ma la chiamata che noi percepiamo. È come il bambino nelle braccia della madre. La madre che cosa fa? Lo risveglia, sollecita proprio l'ascolto, per cui il bambino apprende a parlare proprio perché ascolta gli appelli della madre. La madre proprio lo fa vivere, lo fa rivivere, lo mette in contatto con la realtà, fa da mediazione. Per cui il bambino dipende dall'ascolto della madre, a partire da le prime percezioni che pare il bambino abbia già nel grembo, nel seno della madre, quando ancora non è nato, prima della vista si attiva l'udito. E una delle prime cose che ascolta il bambino è il battito del cuore della madre. Ed è questo, penso, il senso fondamentale della vita. La nostra vita dipende dall'ascolto e quindi anche la fede, che è un atteggiamento di affidamento, di fiducia, dipende dall'ascolto.
Eh sì, avere fiducia nelle cose che si vedono e sperare nelle cose che non si vedono. E allora introduciamo il tema dell'altro senso, cioè quello della vista. Il vedere è qualcosa di profondamente diverso da quello che possiamo pensare noi quando per esempio lo incontriamo nelle scene del Vangelo. Che cosa ci racconta di questo Giuseppe Ruta?
Beh, innanzitutto la cosa bella è che il vedere non è soltanto il verbo dell'uomo che vuole vedere, che vuole anche perché oggi proprio l'uomo cibernetico, l'uomo ecco, immerso nell'era digitale costata e sperimenta una ipertrofia del vedere rispetto agli altri sensi. Quindi si vuole vedere tutto, si può vedere tutto e quindi c'è questo predominio del vedere. Nei Vangeli, nei testi biblici, non c'è soltanto il verbo dell'uomo, ma c'è il verbo di Dio. È Dio che vede, è Dio che prevede, è Dio che in qualche modo si accorge e vede l'afflizione del suo popolo, vede l'uomo che è alla ricerca di lui, perché soltanto lui può appagare questa voglia di vedere, di contemplare il suo volto. Penso che anche i salmi siano costellati da questo continuo anelito, il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, perché se tu nascondi il tuo volto, io sono come chi scende nella fossa, sono come colui che non vivo più. E quindi c'è questo desiderio di vedere Dio, di vedere la pienezza anche della vita, del senso dell'esistenza.
Però questa visione, questa epifania potremmo dire, no? Di vedere. E qui vorrei, prima di chiudere questa conversazione, mettere nel nostro dialogo la figura, il pensiero di Emanuele Levinas, dove si è da parte sua indugiato parecchio sul concetto dell'altro, del volto dell'altro, e quindi quando è che io vedo il volto dell'altro, in che modo vedo l'altro? Questo Emanuele Levinas nei suoi saggi, nella sua continua ricerca dell'altro filosofico, ma non solo, molto spirituale, ci dà delle risposte. E le sue, Giuseppe Ruta, quali sono?
Beh, il volto dell'altro è un volto che dà luce, che mi illumina, quindi di cui io dipendo. Dipendere dall'altro, questo in qualche modo è l'epifania del volto. Jean-Paul Sartre usava invece la supponenza dello sguardo, uno sguardo che oggettivizza, uno sguardo che vuole dominare. Il volto è diverso. Il volto è una luce che promana da un mistero che è l'altro e che mi tocca, che mi interpella, che mi chiama in causa, no? E che quindi non mi lascia indifferente. E naturalmente questo esige da parte di colui che accoglie il volto dell'altro di fargli spazio e quindi di ritrarsi. Romano Guardini parlava del rispetto educativo proprio per dire che l'educatore o colui che si apre all'altro in qualche modo si ritrae per fare spazio all'altro, no? E quella forma che fa esprimere l'altro perché l'altro mi arricchisce, perché l'altro è costitutivo del mio io, no? Della mia identità, per cui io posso essere me stesso e crescere come identità nella misura in cui l'altro mi illumina, l'altro entra a far parte della mia esistenza, perché l'altro
Giuseppe
non è un antagonista, ma l'altro arricchisce la mia identità.
Ruta, lei oggi che cosa ha acceso e illuminato?
Ma io qui nella mia comunità mi occupo dei confratelli ammalati. C'ho questo servizio, devo dire che mi porta via tanto tempo, per cui tante volte dico: ma forse ho tolto tempo allo studio, a preparare le lezioni, eccetera, così. Però io riconosco che oltre ad accendere, penso di essere acceso e motivato di andare avanti anche da questi confratelli anziani di cui io mi occupo, ecco, quindi fa parte un po' della mia quotidianità e anche di quello che io sperimento ogni giorno. Nulla di eccezionale, cioè chiunque altro farebbe la stessa cosa, no, per questi confratelli, però occuparsi della visita medica, fargli fare la passeggiata, non so parlare, fare la videochiamata con la sorella che magari attende un riscontro,
Mi
penso che siano
racconta
questi i gesti.
in chiusura di conversazione un aneddoto che le è successo oggi o ieri, che in questi giorni che l'ha particolarmente colpito nella cura dei suoi confratelli.
Ma c'è un confratello un po' particolare che comincio un po' a dimenticare proprio per la sua patologia. E la cosa bella è che prima che io gli domandi come stai, come hai trascorso la notte, è lui che mi chiede come stai. E questo un po' mi spiazza, no? Per dire che tante volte noi pensiamo di dare, ma riceviamo molto di più, siamo prevenuti, siamo anticipati dall'affetto degli altri. Questo è quello che posso dire oggi, proprio nella prima mattinata, dopo aver celebrato le lodi, ecco, sono andato in infermeria, ho avuto questo bel dono da parte di questo confratello.
Accendi e illumina è il libro che noi abbiamo raccontato insieme col suo autore Giuseppe Ruta, il libro pubblicato dalle edizioni Sampino. Ma prima di salutarci, Giuseppe Ruta, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni ho letto un po' Chesterton, che parla della Chiesa. Lui era un convertito dall'anglicanesimo, no? E in qualche modo entra nel dibattito culturale dei suoi tempi dicendo che nella Chiesa si danno appuntamento tutte le verità, no? Tutte le verità dell'uomo, di Dio, ecco, si danno appuntamento nella Chiesa. Beh, oggi la mia riflessione un po' complementare a quella di Chesterton era quella di pensare che nella Chiesa si danno appuntamento non soltanto le idee, non soltanto le verità, ma anche le emozioni, le passioni, anche le debolezze, le fragilità. Ecco, queste si danno appuntamento proprio nella comunità ecclesiale. Di cui noi facciamo parte, di cui io mi sento parte e per cui vivo la mia esperienza di chiesa proprio a partire da questa esperienza di confluenza di tutte di questi segnali dell'umanità, ecco, di queste fragilità, ma anche di queste risorse, di queste speranze, di queste ansie, che si radunano all'interno della chiesa, che è comunione, ma è anche serva dell'umanità.
Grazie davvero, Giuseppe Ruta, e buona serata.
Grazie a lei, grazie.